In Prima Re, guardate, leggerò diversi brani, proprio in successione quasi. Quindi in Prima Re, capitolo 15, dal verso 11 al 14, te lo sentino, vuoi leggere la voce anche?
Asa fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide suo padre. Eliminò dal paese quelli che si prostituivano, fece sparire tutti gli idoli che suo padre avevano fatti, e destituì pure della dignità di regina di sua madre Maaca, perché le aveva innalzato un'immagine ad Astarte. Asa batté l'immagine e la bruciò presso il torrente Chidron. Tuttavia gli altri luoghi non furono eliminati, sebbene il cuore d'Asa fosse interamente per il Signore durante tutta la sua vita.
Ebbene, mi colpiva una cosa. Questo re Asa, uno di quei re di cui dice la scrittura che fu un re, noi diciamo buono, no? Un re che fece quello che il Signore gli chiedeva. E guardate lo zelo che aveva, perché non aveva timore nemmeno di destituire, vero, dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché le aveva innalzato un'immagine ad Astarte. Asa abbatté l'immagine e la bruciò presso il torrente Chidron. Guardate che zelo, no? Guarda, un uomo che vuole fare la volontà di Dio, deciso, vero? Eppure, fratelli, io, continuando la lettura, poi vedevo cosa c'è scritto, cosa dice. Tuttavia, questa parola, che poi ho riscontrato altrove, vedremo. Tuttavia, cosa vuol dire questo tuttavia? Nonostante tutto questo suo zelo, questo suo ardore, questo suo desiderio di servire il Signore, beh, tuttavia gli altri luoghi non furono eliminati, sebbene il cuore di Asa fosse interamente per il Signore durante tutta la sua vita. Strano. Eppure non riuscì ad eliminare gli altri luoghi. Io so che le forze militari non gli mancavano, le forze, le capacità, il potere non gli mancava. Cosa c'è? Cos'è che non funziona? Perché sempre questo? Tuttavia, nonostante questo zelo, c'è sempre qualcosa che non si porta a compimento, che Dio non può fare pienamente. Perché nonostante tutto il desiderio di servire il Signore, poi alla fine non si porta a compimento l'opera di Dio in maniera piena, completa, gloriosa. Perché? Cosa c'è che non va? Perché poi non è il caso di Asa soltanto. Anche abbiamo giù il re Giosafà, uno dei migliori re di Giuda, del popolo di Israele. In Prima Re, capitolo 22, versi 43 e 44, sentiamo cosa dice. Cosa dici di Asa fatta allora qua?
43-44.
Sì?
Egli imitò in ogni cosa la condotta di Asa suo padre e non si allontanò. Fece quel che è giusto agli occhi del Signore. Tuttavia, gli altri luoghi non scomparvero. Il popolo offriva ancora sacrifici e profumi sugli altri luoghi.
Ma guarda un po', ancora? Tuttavia. Ma guarda un po', io non capisco come mai anche questo re, così, che amava Dio, voleva servire il Signore, eppure anche di lui, nonostante lui avesse imitato la condotta di Asa, suo padre, che è stato un re che ha servito il Signore, beh, anche di lui è detto, tuttavia gli altri luoghi non scomparvero. Il popolo continuò ad offrire, però, sacrifici e profumi sugli altri luoghi. Vi ricordo che Dio non voleva questo, Dio aveva già stabilito il luogo dove offrire il sacrificio. Rimasero questi altri luoghi. Vi dirò cosa mi ispirano questi altri luoghi fra poco. E poi ancora c'è un altro re, guardate, Joas, seconda re, capitolo 12, verso 2 e 3.
Joas fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Joas fece tutto che è giusto agli occhi del Signore per tutto il tempo in cui fu consigliato dal sacerdote Ioiada. Tuttavia, gli alti luoghi non scomparvero. Il popolo continuava a offrire sacrifici e incenso sugli alti luoghi.
Anche qui, anche Joas. Anche Joas, di lui è detto pure che fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Non dici che fu un re cattivo che combinò chissà che cosa. Dici ciò che è giusto. Eppure c'è sempre quel tuttavia lì che, non so, si para dinanzi. Tuttavia non scomparvero gli atti luoghi, non scomparvero quelle cose lì che Dio non voleva. Rimasero lì. Il popolo continuò per quella direzione. Ma come, non ha avuto la capacità di indirizzare il popolo, di dire al popolo abbandonate tutto ciò? Ma cos'è successo? Cosa succede quando ci sono questi tuttavia nella nostra vita? Anche il re Amasia, Seconda Re, capitolo 14, verso 3 e 4, cosa dice?
Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, non però come Davide suo padre, fece interamente come aveva fatto Joas suo padre, tuttavia gli altri luoghi non furono soppressi.
Ancora qui, il popolo continuava
a offrire sacrifici, incenso e suoi altri luoghi. Anche il capitolo 15.
Sì, allora, ancora qui, un altro re, questa volta Amasia, di cui si dice pure che fosse un re che fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, però c'è sempre questo neo, nel senso proprio spirituale, no? Del termine. Anche se oggi i nei possono, alcuni se li mettono anche finti perché sembra essere qualcosa di bellezza, no? Ma è rimasto come indice di, come dire, qualcosa che difetta, va? No. Dire neo, questo è il neo, sì. C'è, sì, anche al capitolo 15. Capitolo 15, anche Azzaria, verso 3 e 4 del capitolo 15, cosa dice anche di questo Azzaria?
Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Amasia suo padre. Tuttavia gli altri luoghi non furono soppressi. Il popolo continuava a offrire sacrifici incenso sugli altri luoghi.
Non furono soppressi gli altri luoghi. Ancora qui, un altro re che fece ciò che è giusto. E ne abbiamo un altro, vediamo quest'altro, Jotam, un altro re. Capitolo 15, verso 34 e 35 questa volta, lo stesso capitolo di prima.
Verso egli 30... fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, sinceramente sì, come aveva fatto il Dio suo padre. Tuttavia gli altri luoghi non furono soppressi. Il popolo continuava a offrire sacrifici incenso sugli altri luoghi.
Allora, ragazzi, io ho voluto leggere questi versetti per dire, guarda, gente di cui la scrittura dice che fecero ciò che è giusto agli occhi del Signore. Eppure, in mezzo a tutto questo, sentiamo sempre quel tuttavia c'era questa cosa qua, questa cosa che non si è risolta. Quante volte noi abbiamo zelo, e vi faccio leggere, diciamo qualche verso, guardate, un zelo tremendo per le cose del Signore. Tante volte abbiamo tanto di quello zelo, manifestiamo tanto zelo, e c'è stato un uomo che ha manifestato uno zelo tremendo. Se voi sapete la storia di Jehu, vi ricordate? Al capitolo 10 di Seconda Re, Jehu, e se voi andate a leggere la storia di Jehu, vedete lo zelo che aveva, ha sterminato tutti quei nemici, vero? E ha abbattuto le statue, gli idoli di Baal. Guardate, se leggi capitolo 10, capitolo 10, no? Leggi dal verso 28. Sì.
Così Jehu estirpò Baal da Israele.
Allora, ascoltate, avete sentito cosa ha detto?
Estirpò
Baal da Israele. Baal, sapete che era Baal? Era un idolo, un falso dio, no? Baal è, diciamo, il dio principale, va, se vogliamo, di tutte quelle zone intorno ad Israele, no? Questi pagani, Baal.
Si può Baal da Israele.
Sì.
Tuttavia, egli sì, non si allontanò dai peccati con i quali Geroboam, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele, cioè non abbandonò i fedeli d'oro che erano a Betel e a Dan. E il Signore disse a Jehu: perché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto ai miei occhi e hai fatto della casa di Acab tutto quello che desideravo? I tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione. Ma Jehu non si preoccupò di seguire con tutto il cuore la legge del Signore. Dio di Israele non si allontanò dai peccati con i quali Geroboam aveva fatto peccare Israele.
Sì.
In quel tempo il
Signore... Va bene, sì, basta così. Grazie. Allora, avete sentito? Avete seguito? Aveva estirpato Baal da Israele, perché in Israele era entrato il culto di Baal. Gli israeliti si erano dati all'idolatria. Lui è riuscito ad estirpare questa idolatria da Israele. Ma io vi invito a leggere a casa poi magari questi capitoli che riguardano Jehu, è tremendo. Senza pietà ha distrutto questi nemici che potevano prendere, diciamo, il trono, no? Questi successori di questi re che l'hanno preceduto. Perché sono comportati male, erano dei re cattivi, diciamo, no? Allora, lui ha estirpato questa razza togliendo il pericolo che subentrassero di nuovo, bene, e praticamente portassero Israele di nuovo nell'idolatria. Infatti per questo lui ha distrutto Baal, ha estirpato Baal da Israele, perché era contro l'idolatria, pensateci. Ma il paradosso qua qual è? Abbiamo letto, va bene? Qui non c'è la parolina tuttavia, ma c'è un'altra parolina. Dice che, anzi sì, c'è tuttavia, no, tuttavia egli non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo, e sapete chi era Geroboamo? Geroboamo è stato chi? Dopo Salomone, quando si spaccò il regno di Israele in due parti, che cosa fece? Costruì due vitelli d'oro, uno a Dan e un altro a Betel. E costruì un culto, un sistema religioso molto simile a quello di Israele, perché la gente non andasse a Gerusalemme, ma quelli di Israele, vero? Perché Gerusalemme era nelle tribù di Giuda, quindi dovevano andare per coloro che ormai erano i nemici del popolo. Allora, per evitare questo, costruì questi vitelli. Ebbene, lui ha distrutto l'idolatria, ma lui stesso, tuttavia, è rimasto nell'idolatria. Io non sono riuscito a capire come mai potesse essere possibile manifestare tutto questo zelo. Ha detto ad alcuni: venite a vedere lo zelo che ho. L'ha detto lui stesso: lo zelo per il Signore, no? Per l'Eterno, no? E mi dimostrò come lui si toglieva di mezzo tutti questi nemici, ha fatto sgozzare i figli del re, no? Tutti quanti. C'è una cosa incredibile. Eppure, tuttavia, non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele, cioè non abbandonò i vitelli d'oro che erano a Betel e a Dan. Ma come si fa a manifestare tanto zelo per il Signore e rimanere nel cuore idolatri? Perché? Cioè, come è possibile una cosa del genere? Come è possibile, mi chiedo io? Cosa c'è di mezzo fra noi e il Signore che si interpone al punto da non farci capire, da non farci realizzare la necessità di dare tutto a Lui? Tutto! Tutto, sapete che vuol dire tutto? 100%. La nostra vita. Perché abbiamo delle riserve a volte? Perché ci riserviamo dei vitelli d'oro? Forse perché Geroboamo aveva detto, allora quando costruì quei vitelli, aveva detto a tutto il popolo, a tutti quanti: ecco Israele, questi sono gli dèi che ti hanno tratto fuori dall'Egitto. E allora, quindi gli dèi che hanno tratto fuori dall'Egitto, chi è stato che ha tratto fuori dall'Egitto il popolo di Israele? È stato l'Eterno, il Signore, Yahweh, giusto? Beh, lui avrà detto: questi sono una rappresentazione, tutte e due questi vitelli, una rappresentazione di quel Dio che ti ha tirato fuori, del Dio, beh, certo, qui non viene pronunciato il nome di qualche divinità pagana. Yahweh, ma queste sono le sue rappresentazioni, come in Egitto c'erano queste cose, i vitelli d'oro si costruivano in Egitto. Il popolo lo costruì subito appena uscito dall'Egitto, vero? Con la collaborazione anche di Aronne, ricordate? Fratelli cari, com'è possibile che Dio non abbandonasse questi vitelli d'oro? Allora, fratelli cari, guarda, io vi dico una cosa. E non mi dilungo tanto, adesso cerco di concludere questo concetto. Stiamo attenti perché nel nostro cuore possono sempre annidarsi delle forme di idolatria di cui Satana non ci fa rendere conto quando ci acceca. Siamo tanti protesi, vero? Nel voler eliminare Baal, toglierlo, però non guardiamo dentro di noi tante volte per se c'è qualche forma di idolatria. Allora, gli altri luoghi, tuttavia rimasero, gli altri luoghi erano, altri luoghi perché erano sopraelevati, sulle colline, no? E erano i pagani costruivano i loro altri luoghi sulle colline. Perché? Perché sapete, sulle colline si è più vicini alla divinità, più verso l'alto, ci si eleva, anche la torre di Babele era protesa verso l'alto, è come se il Signore volesse dire che non è quello il modo per raggiungerlo, non è quello il modo per avere contatto con Lui, non sono gli altri luoghi che noi ci costruiamo che possono farci metterci in comunione col nostro Dio, è Lui che ha stabilito come, dove e quando. È Lui che aveva stabilito il posto in cui risiedeva e dove celebrare i sacrifici, dove adorarlo. È Lui che l'ha stabilito. Però quando noi decidiamo di raggiungerlo in altri modi, con altri modi, anche col nostro zelo, pensiamo tante volte che sia un modo giusto. E forse preso alla leggera anche qui, anche Jehu ha preso alla leggera anche questo. Ha continuato, come dire, ma in fondo rappresentano Yahweh questi vitelli, no? E in fondo, ma,
grazie, Signore.
Ma stiamo attenti, la parola di Dio è chiara, è molto chiara. Vi riporto adesso alla conclusione. Voi ricordate che c'è stato uno che si avvicinò a Gesù un giorno, quindi andiamo nel Nuovo Testamento. Andiamo in Matteo 19. E chi non conosce questa storia? Matteo 19. Allora, sì, adesso si dice il giovane ricco. Sentiamo cosa dice qui.
Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi chiedi che torna ciò che è buono? Uno solo è buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese. E Gesù rispose: Questi. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre. E ama il prossimo tuo come te stesso. E il giovane a lui. Tutte queste cose le osservate. Che mi manca ancora?
Sì, continua.
Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va. Vendi ciò che hai e dallo ai poveri. Avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e segui.
Ma?
Ma il giovane, udite questa parola, se ne andò rattristato perché aveva molto impegno.
Ok, Gesù... va bene così, grazie. Allora, il giovane se ne andò rattristato perché aveva dei grandi beni. Ma come? Perché io vedo una similitudine. E questo ricco che si avvicinò a Gesù sembra avere tanta voglia di fare la volontà di Dio, di piacere al Signore, e perché anche quei re, quelli di cui abbiamo detto facevano la volontà, hanno fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore, giusto? Abbiamo detto, hanno fatto ciò che è giusto, che... però tuttavia gli altri luoghi rimasero. Allora qui c'è la similitudine, cioè questo giovane ricco, questo ricco di cui parla qui, era una persona che ha fatto tante cose giuste, lo dice qua, lui non ha ucciso nessuno, non ha commesso adulterio, non ha rubato, non ha testimoniato il falso, ha onorato suo padre e sua madre e ha amato il suo prossimo come se stesso. Dice qui, lui l'ha fatto, e voglio credere, l'ha fatto. Va bene? Una persona amorevole, una persona, come dire, buona, una persona che si adoperava, vero? Ha fatto cose belle, però fondamentalmente c'è una cosa che non va. E Gesù lo sa, e Dio lo sa, e Dio conosce i nostri cuori, e sa cosa c'è dentro di noi, e sa attraverso il nostro servizio, il nostro desiderio di servirlo, se c'è ancora qualche altro luogo da eliminare. Questo ricco, quando Gesù gli disse: ti manca una cosa, devi togliere questi alti luoghi che ci sono nella tua vita, devi distruggere questi alti luoghi, perché l'adorazione, bene, in spirito e verità, il modo perché tu mi raggiunga, perché tu abbia contatto con me, comunione con me, l'ho stabilito io. Tu hai ancora degli alti luoghi, tu hai ancora, sei ancora nell'idolatria. La parola di Dio dice che la cupidigia è idolatria, l'avarizia è idolatria. Quello era un avaro, era una persona piena di cupidigia. Perché? Perché quando Gesù dice: tu devi, vendi tutti i tuoi beni e seguimi. Bene, altri hanno lasciato tutto quando Gesù l'ha chiamato. Hanno lasciato tutto e sono messi a seguirlo. Vero? Hanno lasciato tutto. Hanno lasciato il proprio lavoro, hanno lasciato i propri beni. Sono messi a seguire Gesù. Non hanno voltato le spalle quando Gesù l'ha chiamato. Questo qui invece portò le spalle a Gesù e se ne andò triste. Triste? Certo, non si può essere felici. Quando si volta le spalle a Gesù, non si può essere felici. Voltare le spalle a Gesù, tanti avrebbero avuto motivo di voltare. Io vedevo un documentario su questi strumenti terrificanti di tortura nel Medioevo, però contro gli eretici, le streghe e così via. È orripilante. Se ci fosse oggi una cosa del genere, non so quanti cristiani rimarrebbero senza rinnegare Gesù. Non lo so. Strumenti di tortura tremendi. Insomma, com'è possibile arrivare a tanta malvagità, cattiveria, sotto il nome di Cristo, per preservare la fede sana in Cristo, la Chiesa Cattolica? Però questi inquisitori hanno ideato questi strumenti terrificanti di tortura. Non so se avete visto qualcosa. Tremendi. Pur di far sì che queste persone rinunciassero alle loro pratiche, se fossero streghe, okay? Oppure rinunciassero a questa fede non cattolica. Ragazzi, bene, Dio non ci sta chiedendo adesso di essere torturati, eh? Non siamo in tempi di torture o cose di persecuzioni di questo genere fisico, no. Ma ci sono torture molto più sottili, psicologiche, di benessere, di comodità. Noi possiamo mettere il nostro cuore sulla nostra famiglia, i nostri figli, i nostri genitori, possiamo mettere il nostro cuore su tante cose, costruire altri luoghi. Capite? Possiamo costruire degli altri luoghi. E Dio non vuole. Vuole essere l'unico. L'unico nella nostra vita. Non permettiamo che forme di idolatria, però, crescano in noi. Guardate che nessuna radice velenosa venga fuori, nessun altro luogo sia costruito nella nostra vita. Ragazzi, stiamo attenti, vegliamo, vegliate, perché il diavolo gira attorno come un ruggente, un leone ruggente, cercando di divorare i suoi, quelli di Cristo. Il suo atto di Gesù. Allora, fratelli, vogliamo analizzarci stasera, vogliamo esaminarci, vogliamo davvero guardare dentro di noi e dire: Signore, oh Signore, non voglio fare come quelli che si sono adoperati per distruggere Baal, e stirparlo mentre nel mio cuore magari sta crescendo qualche altro luogo. Signore, non permettere questo, non voglio, Signore. Non voglio. Vogliamo dirlo al Signore, vogliamo pregare, vogliamo accostarci al trono della grazia ancora una volta, stasera insieme, o con un cuore sincero, perché solo allora Dio potrà compiere cose grandi e meravigliose nella nostra vita. Il terreno di Israele andava diminuendo, perché in seguito a queste cose, a questi alti luoghi, a questa disobbedienza, i nemici prendevano possesso del territorio e si restringeva sempre di più il terreno di Israele. Il terreno di Dio, il nostro cuore, non deve essere in diminuzione. deve crescere, il regno di Dio deve crescere dentro di noi.